Allora, ultima ora importante, il club viola da Sky, la leggiamo, conferma Iachini, l'abbraccio di Chiesa è stato fondamentale, no scherzo, comunque conferma Iachini, sarà l'allenatore anche per la prossima stagione. Hai capito?
Capito.
Iachini confermato, adesso poi ne parliamo, chiederemo anche un po' così un pensiero ai nostri amici, anzi lo facciamo subito perché questa è proprio un'ultima ora fresca arrivata e quindi andiamo a presentare e chiediamo subito il loro pensiero, vai.
Diamo il benvenuto e il buongiorno a Roberto Perrone. Ciao Roberto.
Super Roberto.
Buongiorno a tutti, ciao.
No. No. E poi è un po' che non lo sentiamo, eh?
Sì, davvero? Sì. Ma perché sta in vacanza pure lui?
Sì, sì. Dov'è Antonello Valentini? Buongiorno.
Direttore!
Buongiorno a voi, mi mettete sempre in difficoltà con lo scrittore Perrone, uno scrittore di peso, e mi fate sentire sempre
ma peso in tutti i sensi, peso in tutti i sensi, Roberto.
Comunque Valentini è una vita che è in vacanza, ragazzi, non è da quest'estate, vuole significare.
Io sono in Puglia, in Valle d'Itria, che secondo me è la zona più bella della Puglia, Covid free e al mare di Savelletri, di Capitolo, che è un mare stupendo. Oggi una giornata
Perfino di Arecrina l'hanno scoperto che...
Hai capito? Allora,
sai che la Valle d'Itria è un luogo dove ci sono tanti Hare Krishna, tanti arancioni,
sì.
E anche tanti buoni ristoranti.
Non volevo dirlo perché ovviamente li ho battuti tutti, ma insomma.
Ecco. Quindi tipo la guida Michelin, no?
Esatto.
Allora sentitemi, commentate al volo quest'ultima ora, il club viola conferma Giuseppe Iachini sarà l'allenatore per la prossima, anche per la prossima stagione. Ieri i tre gol di Chiesa, l'abbraccio che abbiamo visto tra Chiesa e l'allenatore, che ha detto che è un po' come un padre, insomma. Iachini rimane la guida della Fiorentina. Perrone,
buon pro gli faccia, non so cosa dire, cioè, nel senso che questo campionato è stato un campionato di transizione in cui la nuova società si è insediata, adesso vediamo l'anno prossimo, hanno scelto Iachini, uno d'esperienza, direi anche con molto coraggio, perché appunto è un allenatore specializzato nei subentri, no? Nel prendersi carico di situazioni difficili, ha questa fama, e invece gli viene affidato, diciamo, una costruzione, non una ricostruzione, una costruzione, e quindi delle responsabilità in più. Glielo auguro, gli auguro di fare bene anche per Firenze, per la piazza, e quindi staremo a vedere. Bocca al lupo.
Giuseppe Iachini. Antonello Valentini, è una scelta di prospettiva, conservativa?
È innanzitutto la scelta di una persona seria. Io sono molto contento per Iachini, non mi fa vero il fatto che insieme a Iachini ho vissuto intensamente una delle mie prime esperienze in federazione nel 1988, Olimpiadi di Seul in Corea. Iachini faceva parte di quella spedizione, quindi siamo stati tanto insieme, lo conosco bene. È innanzitutto una persona seria e competente. Io penso che in un ambiente effervescente dove non mancano le polemiche, ma c'è anche tanta competenza tra i tifosi come quello di Firenze, Iachini possa essere un elemento, come dire, un calmieratore, ma anche un uomo che sa gestire le squadre e sa come dire, gestire gli uomini. Ovviamente gli va fatta qualche rinforzo a questa Fiorentina, non si possono chiedere ovviamente i miracoli agli Iachini, però io credo che la conferma di Iachini sia un primo passo significativo per la ricostruzione della Fiorentina. Se poi ci sarà Chiesa o non ci sarà Chiesa, lo sapranno i dirigenti della Fiorentina. Io ho sempre detto che i giocatori devono andare dove li porta il cuore, prima ancora che il portafoglio, e quindi vedremo come andare. Comunque in bocca al lupo con tutto il cuore a Beppe Iachini.
Leggo anche un tweet di Luca Calamai che dice: Fiorentina resta Iachini, per me è la scelta giusta, come dico da tempo sui social, su Twitter scrive così Luca Calamai. Va bene, comunque questa è la prima notizia. Dunque, sentite, noi siamo partiti con due argomenti e voglio chiedervi subito così un pensiero su questi due argomenti. Il primo riguarda Sarri e Conte. Abbiamo oggi fatto un titolo scrivendo, vediamo se vi piace, se cogliete, per quale motivo.
È una finezza questa.
Noi abbiamo scritto: lui è peggio di me. Vediamo un po', Perrone. Lui è peggio di me. Conte e Sarri, Conte e Sarri, l'abbiamo messo.
Lui
è peggio di me, è difficile.
E
no, chi è? No, sai, siamo adesso facendo un po' di battute. Siamo partiti dalle lamentele ieri di Sarri a fine partita, che ci hanno riportato alle lamentele di Conte.
Allora, sì, lamentele di tutti.
Però loro due che allenano i club più importanti.
Ma poi Sarri,
uno
dopo
ha vinto
aver...
lo scudetto, l'altro allena l'Inter, che insomma, non è che
senso ha?
Che dite?
Ma io direi che la piantassero lì tutti e due, insomma, ecco, con questi piagnistei. Io l'ho già detto tante volte anche a questi microfoni, l'ho anche scritto sui giornali, sai che io ho questa rubrica sul Messaggero settimanale. E mi sono esibito con molta franchezza su questi argomenti. Quindi la piantassero tutti e due, dagli allenatori arrivasse invece un segnale, come dire, di compostezza, di educazione, di fair play. Io penso, ci aggiungo anche il buon Gasperini, ottimo allenatore, però sul piano del fair play e dell'educazione deve un poco migliorare, perché ci sono anche dei precedenti e recidivo in qualche caso. E quindi allargo il discorso di Conte, di piagnistei, di Sarri, o allargo a Gasperini e a qualcun altro allenatore. Io penso che dagli uomini di campo, allenatori in primis e calciatori, debba arrivare l'esempio più positivo. Non è sempre così, questo mi dispiace. Uno ha vinto il campionato, sia pure non entusiasmando i tifosi della Juventus e gli esteti del calcio. Se io penso che la Juventus ha avuto quest'anno il suo punto di forza in Dybala, che il signor Paratici l'anno scorso aveva messo sul mercato offrendolo prima al Tottenham e poi all'Inter perché voleva sbolognarlo, e allora vuol dire, qui bisogna un attimo ragionare con i piedi per terra e guardarsi nelle famose palle degli occhi. Lo stesso discorso
degli
vale
occhi,
per Conte,
mi raccomando.
Sì, degli occhi, per carità. Lo stesso discorso vale per Conte. Basta con questi piagnistei. Conte è uno che sa trasmettere grande energia alla squadra, ha un organico di altissimo livello. Se qualche cosa è venuta meno, forse anche colpa sua, non può essere sempre soltanto colpa degli altri.
Bene, Roberto Perrone.
Ma sicuramente sono d'accordo sulla sezione lamentele, però sono abbastanza cinico su questo. Cioè, purtroppo gli allenatori, i dirigenti di calcio e gli stessi tifosi, praticamente anche gran parte degli zatteranti che navigano sui media, diciamo, usano un po' queste lamentele ricorrenti, insomma, non si ricordano cosa hanno detto ieri, lo dicono domani. Insomma, quindi quando Conte si è lamentato del calendario, io mi sono ricordato di una notte di tregenda a Parma in cui praticamente diede fuori di matto perché non l'avevano fatto giocare l'anno del primo scudetto della Juve, e anche lì giù sul calendario. Quindi praticamente sono cose ricorrenti, cicliche e ricicliche, come dire Giovan Battista Vico. E quindi purtroppo sposo l'invito di Antonello, ma ne sentiremo ancora parlare.
No, sai cos'è la cosa che stona un pochettino, e poi giustamente sono d'accordo con Perrone, anche con lo stesso Antonello, su quello che avete detto, che comunque sono cicli, che le risentiremo e via dicendo, sarebbe il caso di evitare. Stona soltanto il fatto che, allenando due grandi club, dove comunque
sì,
tu hai più risorse.
Dire, allora non vuol dire. Allora scusami.
No, però Roberto, ma a me dà fastidio. A me sinceramente dà fastidio.
Vabbè,
lo dico personalmente. Se lo fa Liverani, Poraccio che sta a lottare per la retrocessione e dice a noi ci ha rovinato il lockdown perché prima andavamo bene.
Non se lo fila nessuno.
Che lo fanno loro che allenano. Uno una squadra campione d'Italia che fa la Champions League. L'altro che allena l'Inter e prende 12 milioni l'anno e ci dovrebbe spiegare a fine gara le cose. Perché non vanno bene, a me dà più fastidio.
Su questo io non sono d'accordo, perché appunto il discorso, loro sono i più forti e quindi non si devono lamentare. Secondo me esiste la lamentela di livello, cioè ognuno si lamenta al livello che ha, perché sennò altrimenti non si lamenterebbe.
Questa è carina, però è bella, però pure questa, giusto, cioè, giusto.
Hai capito?
No, cioè, no, no, è giusto, pure questo è un punto d'osservazione.
Io stavo al Corriere della Sera e uno mi dice: ah, ma tu non ti puoi lamentare, stai al Corriere della Sera. E no, che cazzo, che caspita. Cioè, voglio dire, io non mi posso lamentare. Io mi lamento al mio livello, che per fortuna è più alto del tuo.
No, no, vabbè, però, giusto.
Dire, altrimenti c'è, cioè, la libertà di espressione viene completamente cancellata. Siccome tu c'hai i miliardi, devi stare zitto. È una cosa che a me non piace,
Roberto,
insomma. Cioè...
Però Roberto, posso dire una cosa, spostando in gran parte quello che tu dici, ma richiamando la tua riflessione su un altro dato. Noi abbiamo assistito, quando lo scudetto della Juve era, se non matematicamente assegnato, ormai in cottura, al punto di cottura finale, a un Sarri che in conferenza stampa comincia a dire: sto sulle scatole a qualcuno e perciò mi criticate.
Se mi criticate
siete degli ignoranti. Insomma, io voglio dire, faccio riferimento anche a uno stile, a un comportamento sul quale la Juventus ha mancato del tutto nel tenere a bada. Tu sai bene, l'abbiamo vissuto insieme, le conferenze stampa con i Sacchi, con il Cesare Maldini, con Zoff, con Lippi in nazionale, e sono state conferenze stampa, come dire, difficili, ecco, per usare un eufemismo, e tu c'eri tante volte. Però uno stile di comportamento, una capacità di incassare, di accettare le critiche, di discutere, di convenire su alcune cose, facendo anche un pizzico di autocritica.
Io non avrei detto
una società come la Juventus, insomma.
Non avrei detto la frase di Sarri. A parziale attenuante bisogna dire che era una domanda, cioè, nel senso che lui non è che si è seduto e ha detto: c'è gente che ce l'ha con me. Uno gli ha chiesto: come si spiega il fatto che stavi per vincere lo scudetto e tutto, eppure tutti parlano male di lei? E lui ha fatto questa risposta. Io ne avrei dato un'altra se avessi potuto, lui avrebbe dovuto darne un'altra. Però
del gioco,
voglio dire, non è un conto sedersi e dire delle cose, un conto è sì, come dire, però... il calcio, l'assist, capisci, che uno arrivi lì davanti alla porta e
Sarri deve anche convenire che non solo per suo demerito, ma forse per demerito della società e di una campagna acquisti non congeniali al gioco di Sarri, lui ha un po', come dire, tradito quell'obiettivo del bel gioco che aveva provocato l'allontanamento di Allegri, brutto da vedere, noioso da vedere. Adesso arriva il profeta del bel gioco, e lui questo lo deve un po' capire, e deve come dire, andare incontro a queste critiche, non dire siete degli ignoranti.
Io credo che, però, diciamo, lui, come dire, è così. Allora, io dico sempre, come quando l'Inter prese il mio amico Gasperini e disse, e poi lo cacciò la quarta giornata dicendo: ma questa fa la difesa 3. Scusa, quando l'hai preso non lo sapevi c'era la difesa 3. Allora, se tu prendi Sarri, sai com'è questo. Lui, quando si fece la conferenza stampa di presentazione a Torino, si sedette in giacca e cravatta, bello sbarbato.
Bella, ti ricordi che bello?
Poi non l'abbiamo più visto.
Poi si è più visto.
Uscito dal pettinatore e disse: la divisa per contratto la deve usare solo nelle occasioni ufficiali. Ecco, allora, scusate, non è colpa sua, cioè lui è così. Se tu, Juventus, non ti va bene, come si presenta?
Non lo scegli, certo.
Oppure se lo scegli dici: scusa un attimo, tu che difesa fai a 3? No, qui si fa la difesa a 4. Allora, grazie, arrivederci. Oppure, tu cosa fai? Stai sempre col mozzico della sigaretta in bocca, le brache della tuta e la polo sformata? No, non va bene. Va in giacca e cravatta, cioè, non so se mi spiego.
No, la scelta dipende sempre da chi la fa. Sono d'accordo, Roberto.
Ma è molto chiaro.
Ti dico una cosa.
Comunque, la storia del gioco, però, bisogna dire questo. La Juventus, forse l'ho detto qui, forse altrove, non lo so, non fa mai la campagna acquisti per gli allenatori. E quindi, nel caso però di Sarri, che arriva con questa idea del bel gioco, bisogna concedergli addirittura delle grosse attenuanti, perché nel suo caso, nel caso di Allegri, di Conte, vi ricordate quando arrivò Pirlo? Cioè, la Juve prende i giocatori a prescindere dagli allenatori. Allora, un allenatore arriva e si fa la sua squadra. Bene. È arrivato Sarri e tutti a dire deve fare un determinato gioco. Non gli hanno preso un giocatore.
Questo è vero, questo è... Esatto, no, no, ma su questo, però, su questo
non
siamo...
Non gli hanno preso un giocatore, cioè a Conte gli hanno preso tutti i giocatori che voleva, a gennaio addirittura mezza squadra, a lui non gli hanno preso uno. Bene. E a gennaio ne hanno...
Roberto, Roberto, tu hai fatto due esempi che ci stanno perfettamente, ma di carattere formale, come quello delle braghe della tuta, come quello della divisa, come quello del mozzicone di sigaretta. Sì. Siamo alle forme e vanno bene. Però io sto parlando di interlocuzione, di rispetto di chi c'hai di fronte in una conferenza.
Però, sono professionisti come te,
fanno un altro mestiere, ma sono professionisti come te. E da questo punto di vista l'interlocuzione deve essere corretta, educata, dura. Sarri o chi per lui deve rispondere con argomenti, ma non offendere le persone. E tu sei testimone, ho citato prima dei casi in cui abbiamo vissuto dei momenti difficili,
ma
con
no,
personaggi
certo,
ben più strutturati di Sarri, come Sacchi, Lippi, Zoff o Cesare Maldini. Quindi calma, io mi meraviglio che la Juventus abbia rinunciato, voglio dire, allo stile della casa in questa occasione. Ecco.
Vabbè, poi ci sarebbe un lungo discorso, sarebbe questo, vabbè,
allora vabbè, mettiamola così, abbiamo visto una volta in cravatta, una volta sola, e quindi non si è più vista la cravatta e non si è visto nemmeno il gioco, dai, tutte e due. Beh, vediamo di rivedere qualcosa il prossimo anno, se ci sarà, per Sarri. Allora sentite, una cosa però ve la voglio chiedere, Antonello,
eccomi.
Ma Gravina che vuole fare i playoff?
Ma guarda, parliamoci chiaro, Marco, io non sono di quelli che dicono, anzi, ben vengano le modifiche, i cambiamenti, guardare avanti, però bisogna anche, come dire, sedersi a bocce ferme, ragionare sui pro, sui contro e su una larghissima condivisione che ci deve essere all'interno della Lega, larghissima condivisione che secondo me non c'è. Io vedo questo discorso in una prospettiva di futuro prossimo, se ci sarà un accordo fra le componenti.
Ma perché?
Della Serie A,
però mi spiega il motivo.
In 40 giorni varare, approvare e applicare i play-off e i play-out per la prossima stagione, io francamente lo vedo difficile. Faccio un'altra riflessione: se in Europa sui 5 campionati
siamo
fondamentali,
solo noi,
Italia, Spagna, Inghilterra, Francia e Germania, nessuno applica i play-off, e bisogna arrivare al Belgio dove sono 16 squadre, o addirittura la Danimarca dove sono 14
squadre. Paragoniamo a questi campionati, ci vogliamo paragonare.
Stiamo parlando di realtà minori, molto poco significative, qualche motivo ci deve essere. Guarda, va benissimo buttare sul tavolo della discussione questi argomenti, secondo me Gravina fa benissimo a porre il problema, però pensare che il campionato dell'anno venturo, il prossimo campionato, possa giocarsi con i play-off e i play-out in Serie A, io lo vedo francamente molto, ma molto difficile.
Roberto Perrone, c'è poi idea per... No, perché poi De Laurenti si dice un'idea per spezzare l'egemonia della Juventus.
Boh. Sì, ecco, messa così proprio è ridicola.
È proprio una cavolata grossissima.
Allora, se vuoi spezzare l'egemonia, fatti la squadra.
Fa una squadra come se deve, spezza l'egemonia, insomma. Dai, quest'anno non sono il miglior attacco, non sono la migliore difesa, eppure vincono lo scudetto. Allora la colpa è della Juventus, sarà degli altri dietro che viaggiano ancora più piano. Insomma.
Il discorso è quello lì. Io sarei favorevole al limite a dei playoff tipo quelli della Serie B, cioè per piazzare le squadre in Champions.
Questo è un
arriva primo, chi arriva prima arriva secondo, come la Serie B, chi arriva prima arriva secondo,
basta.
Si merita
i piazzamenti,
il primo e il secondo posto.
Ok.
Gli altri al limite si potrebbe fare, cioè nel senso,
però per esempio se andiamo a vedere quest'anno la classifica, che secondo, terza e quarta sono praticamente attaccate, sarebbe una cattiveria fondamentalmente, no?
No, infatti secondo me poi andrebbe applicata
la
una regola, infatti come
la distanza dei punti.
Cioè,
esatto.
Quest'anno la quarta, cioè la quinta, che mi sembra la Roma, sta meno più di meno di 10 punti, se non lo so, ma
10
punti e 12, esatto, quindi non ecco, una cosa del genere si potrebbe fare.
Meno 11.
Io tendenzialmente sono molto contrario ai playoff, al limite appunto con questa focale per assegnare i due posti in Champions. Comunque, ma,
Roberto, Roberto, c'è anche una considerazione di carattere tecnico che non è mia, che non sono in grado di fare considerazioni tecniche, ma dei tecnici sì, che con questo sistema rischierebbe di vincere la squadra più in forma tra aprile e maggio e non la più meritevole, la più costante nell'arco delle stagioni.
Infatti io
anche
sono d'accordo, perché
da valutare.
Sono perfettamente d'accordo, cioè nel senso che la Juve quest'anno, si dice a tutti, ha vinto con l'affanno, le prestazioni del periodo post-Covid non sono state eccezionali, però prima ha mantenuto comunque un'andatura costante che l'ha portata al momento della serrata ad avere un punto in più, punto che poi è incrementato, ha difeso, insomma, quindi nell'arco di tutto questo anno difficile poi la Juve alla fine ha meritato, quindi non è che si può,
non c'è dubbio,
si può, capisci, sminuire una cosa del genere. Comunque è stata ad alto livello, insomma, e quindi insomma io tendenzialmente, ripeto, sono contrario, al limite lo farei, non so, per stabilire la terza che retrocede o il come dire i secondi due che vanno in centro, ma non mai se uno arriva davanti scudetto.
Comunque Roberto, discuterne secondo me fa bene, e fa bene Gravina a porre il problema, a discuterne con gli altri componenti del calcio e della Serie A, perché da una discussione speriamo serena possono anche nascere delle riflessioni, delle considerazioni che possono portare al calcio soltanto dei benefici. Anche io sono d'accordo con te.
Ma chi
questa è stata una stagione certamente anomala. Ecco. Chi dice falsata dice una cattiveria.
Alterata.
Anomala certamente, che non può essere presa a parametro per i discorsi futuri. Però porre sul tavolo questo problema dei playoff e dei playout, secondo me, mette in moto una discussione che può essere utile e salutare per il calcio.
Allora, io credo che lui l'abbia posta perché ha paura che la prossima stagione possa subire qualcosa del genere. Lui si è portato avanti per questo, perché non si sa bene quando si partirà, non si sa bene cosa succederà. Lui ha messo sul tavolo la questione.
Bisogna chiudere, dice, il 23 maggio per gli europei.
È già, esatto, l'anno prossimo comunque i giochi europei ci saranno, e quindi lui ha posto la questione in questi termini. Non sa se si riparte veramente il 12 settembre o magari c'è uno slittamento, e quindi voleva comunque far capire che comunque se vogliamo fare la stagione c'è la possibilità che ci siano dei piccoli, grandi cambiamenti, dei sacrifici.
Vabbè, staremo un po' a vedere. No, io mentre vi sentivo parlare pensavo, ma chissà se anche, che ne so, in Germania che vince sempre il Bayern Monaco, in Spagna che vincono sempre le solite due,
no,
se fanno questi discorsi, in Inghilterra il lotto è stretto a 2-3 squadre, chissà se fanno pure lì, che ne so, pensano a come cambiare l'egemonia, spezzarla, non
comunque,
so, così.
Ti voglio dare un dato statistico che non è particolarmente significativo, perché parliamo della realtà del Belgio, che qui abbiamo detto è una realtà minore.
Sì, mi hai fatto venire l'ansia paragonato al Belgio,
però,
tu, Antonello.
In Belgio, dove hanno adottato questo sistema dal 2009-2010, su 10 campionati, 7 volte ha vinto i playoff, e quindi lo scudetto, la squadra che ha concluso la regular season in testa alla classifica.
Tanto per dire. Va bene, Antonello, questo mi sembra un dato perfetto per salutarvi.
Grazie.
per salutare Roberto Perrone e Antonello Valentini.
Ciao a tutti, ciao.
Allora, adesso ciao ragazzi, ciao. Adesso Cinzia, ci fermiamo un attimo, poi torniamo, perché ritorniamo a commentare la notizia, ripetiamo, di Iachini, che è stato confermato alla Fiorentina, poi parleremo di Ibrahimovic, l'eterno giovane del Milan, e altri argomenti. Ci sarà Enzo Bucchioni, Vincenzo D'Amico, Franco Ordine, e quindi state con noi tra poco.